Leggo dalla lettera ai Romani, capitolo 12, dal versetto 17. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, perché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul tuo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Tessalonicesi riprende lo stesso tema e dice: guardate che nessuno renda ad alcuno male per male. Anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. E poi in Matteo, nel famoso discorso sul monte, Gesù dice: voi che avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Qui io dico sempre: magari non riusciamo a porgere l'altra guancia, ma possiamo sempre fermare le mani di chi ci percuote, senza però restituirgli. Il problema è il male, e oggi ne vediamo tanto, ne sentiamo tanto parlare. Mariti che uccidono le mogli, le fidanzate, mamme che uccidono i figli, le figlie, la guerra, oggi se ne parla tanto, no? Quello che succede, non solo i soldati che muoiono, ma magari le donne che vengono violentate, no? I bambini che vengono uccisi. Ma questo male da che cosa dipende? Dall'uomo. Qui non si può partire da un discorso generale, bisogna partire dal discorso del singolo individuo. Perché il male è in noi. Quando fu scritta la Bibbia, quando fu scritto quindi queste lettere, i Vangeli, non è che il male non ci fosse. Magari se ne parlava meno, perché non c'erano i mezzi di comunicazione che ci sono oggi. Non c'erano i telegiornali, i giornali, oggi i giornali non ci sono, però non c'erano i social, oggi le notizie le leggiamo sul telefonino in tempo reale. Ma il male c'era. Gli eserciti, quando assediavano una città e riuscivano a espugnarla, se quella città si era resa subito, vabbè, ancora. Ma se aveva resistito, quando l'esercito entrava, non si limitava a uccidere i soldati. Uccideva vecchi, donne, bambini, facevano tabula rasa, quindi il male è. È come un mare inquinato. E la scrittura, qui il punto, vedete, dove dice: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Ecco, un mare inquinato, per purificarlo, questo mare, bisogna incominciare a buttargli dentro dell'acqua pulita. Perché se continuiamo anche noi a buttargli dentro acqua sporca, questo mare non si pulirà mai. E ogni cosa incomincia da noi. C'è un bellissimo racconto nella scrittura, nell'Antico Testamento, di quando Davide è nelle pianure della Giudea con i suoi uomini. Davide è già stato unto re da Samuele, ma non è ancora diventato re, re è ancora Saul, no? E lui ha un piccolo esercito di 600 uomini e lì staziona appunto nelle pianure della Giudea, e insieme a Davide e ai suoi uomini ci sono i pastori di un ricco possidente della zona, un uomo molto ricco che aveva delle grandi greggi, che si chiamava Nabal. E gli uomini di Davide non solo rispettano questi pastori, non se ne approfittano, non sgraffignano magari qualche capo di bestiame, ma rispettano, ma addirittura offrono protezione a questi pastori. Succede poi che Davide manda una decina dei suoi uomini da Nabal per chiedergli, dice: guarda, noi ci siamo comportati correttamente con te, ora io non ti chiedo nulla, quello che il tuo cuore si sente di darci, daccelo. E Nabal tratta duramente questi giovani che Davide ha mandato, li tratta duramente, li tratta male. Tanto è che alcuni appunto dei pastori vanno dalla moglie di Nabal e gli dicono: oh, ma qual è tuo marito? Si è comportato proprio male, perché Davide e i suoi uomini non solo ci hanno rispettato, ma sono stati per noi una protezione durante il giorno, durante la notte. Ora, il tuo marito li ha cacciati via, queste persone, senza dargli niente, ma li ha cacciati via anche in malo modo, offendendoli. Guarda, fai qualcosa, perché secondo noi qui succede, ci accadrà qualcosa di grave. E infatti, quando i 10 uomini tornano da Davide, Davide ascolta, non perde tempo, perché Davide era uno abbastanza fumino, prende 400 dei suoi uomini, prendete le armi, dice, giuro che stasera a Nabal non gli rimarrà un uomo solo, andiamo lì, facciamo strage di tutti. Nel frattempo Abigail, che era la moglie di Nabal, no? Dopo che ha sentito questa cosa fa? In fretta e in furia prende degli asini, ci carica su delle merci, dei fichi, del vino, del pane, e poi va incontro a Davide. Va, lo incontra e gli dice: guarda, abbi pazienza, è colpa mia, io non ho visto che i tuoi giovani che tu avevi mandato, e non me ne sono accorto, ecco, quello stupido, perché Nabal vuol dire stupido, di mio marito ti ha trattati male, ma la colpa è mia. E poi gli dice queste parole: quando il Signore avrà fatto, quindi questa è Abigail che parla a Davide, quando il Signore avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso di aver sparso del sangue senza motivo, di essersi fatto giustizia da sé. Quando il Signore avrà fatto tutto il bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Allora Davide disse ad Abigail: sia benedetto il Signore, il Dio di Israele, che oggi ti ha mandato incontro a me. E qui è la chiave di tutto il racconto. Davide riconosce, pensate, Abigail, una donna, una donna che gli viene incontro, le donne non venivano tenute tanto in considerazione, però riconosce nelle parole di questa donna lo Spirito Santo, dice: il Signore che t'ha mandato. Riconosce nelle parole di questa donna non solo la saggezza della donna, perché Abigail sicuramente era una donna saggia, ma una saggezza superiore, appunto la saggezza di Dio, e desiste immediatamente dal suo proposito, perché Davide, se avesse portato a termine quello che voleva fare, avrebbe commesso un'ingiustizia, avrebbe risposto al male col male e avrebbe fatto male, perché avrebbe ucciso anche delle persone assolutamente innocenti, ad esempio quei pastori che erano andati da Abigail a dire: guarda che tuo marito si è comportato male con Davide, quindi persone assolutamente innocenti, e avrebbe fatto veramente male. Ma il Signore gli manda incontro una donna, e qui la grandezza del cuore di Davide, no? Che al di là delle apparenze sa ascoltare la voce di Dio. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. In questo mare inquinato di male, noi dobbiamo, come figli di Dio, cercare di buttare acqua pulita. Non è facile, perché la natura umana ci porta a reagire e a reagire male. Nella lettera a Tessalonicesi, Paolo scrive: non spegnete lo Spirito. Ora, lo Spirito Santo, lo sappiamo, lo Spirito Santo può ogni cosa, niente può fermare la forza, la potenza dello Spirito Santo. Siamo d'accordo? Eppure Paolo dice a noi: non spegnete lo Spirito. E in che senso? Non è che noi possiamo arrestare la forza dello Spirito, ma possiamo impedire che lo Spirito Santo agisca nel nostro cuore, nella nostra anima. Perché lo Spirito Santo compie giornalmente e vuole compiere dentro di noi un'opera di purificazione. E noi glielo dobbiamo permettere. Tirare via tutto l'inquinamento che c'è nel nostro cuore e lasciare che acqua pura entri e poi trabocchi, perché questo è lo scopo, che noi poi trabocchiamo, si trabocchi di acqua pura, in modo che quest'acqua pura possa arrivare a purificare anche il male che è intorno a noi. Reagire con violenza, e questo è il senso delle parole, no? Anche quando Gesù dice, appunto, offri l'altra guancia, no? Ti chiede la tunica, dagli il mantello. Il senso è questo. Il senso è questo. Non reagire con il male significa ascoltare la voce dello Spirito. Lo Spirito, qual è il frutto dello Spirito? Pace, gioia, autocontrollo. Non può essere violenza, rancore, odio. È chiaro che quando ci lasciamo trasportare da queste cose non è lo Spirito Santo che ci guida, è un altro spirito. Allora vivete per lo Spirito, no? E non adempirete i desideri della carne. Viene chiamata, è la carne, non è il diavolo che ci fa agire male. Poi il diavolo trova il modo di inserirsi dentro e di far peggiorare le cose. La nostra carne è quella, ma noi dobbiamo vivere per lo Spirito, guidati dallo Spirito. Non reagiamo con il male a chi ci fa male, dice la Scrittura, ma usa il bene, perché con il bene tu vincerai il male e non permetterai al male di vincere su di te, perché c'è questo, che oltre al male ricevuto, che è già una cosa brutta, quando noi odiamo, quando noi proviamo rancore, quando noi proviamo, ci lasciamo trasportare dall'ira, dalla rabbia, noi facciamo del male ancora a noi stessi. Cioè non basta il male che abbiamo ricevuto da chi ce l'ha fatto, ma noi stessi ci facciamo del male. Oggi ci sono le scienze, le neuroscienze, che insegnano proprio che dalle emozioni buone, positive, con le emozioni buone e positive, noi stiamo meglio. Quindi è un fatto anche fisiologico. Vuoi stare bene? Allora, se vuoi stare bene, abbi pensieri positivi, abbi pensieri buoni. Il rancore, la rabbia, l'odio ti corrodono. Corrodono dentro di te, porta, ma ti corrodono non solo a livello emotivo, a livello dell'anima, ma anche nel corpo. Perché ogni volta che noi proviamo emozioni negative, produciamo, questo è scienza, gli scienziati che non sono cristiani, però scienza che hanno scoperto queste cose, ogni volta che noi abbiamo delle emozioni negative, produciamo delle sostanze nel nostro corpo, perché il nostro corpo agisce, è chimica poi alla fine, il nostro cervello inizia a produrre sostanze che ci fanno male. Se quando raggiungono quantità troppo elevate. E quando invece abbiamo emozioni positive, il nostro corpo produce sostanze che ci fanno bene. Ma bene sotto tutti gli aspetti. Quindi vedete, no? Quando si dice che siamo corpo, anima e spirito, siamo tutti legati in sé. Quello che succede a livello del nostro spirito si riflette sulla nostra anima, ma si riflette anche sul nostro corpo. Questo, quando è stata scritta la Bibbia, non si sapeva questo aspetto scientifico. Oggi si sa, oggi c'è la prova, no? Che quando noi non ci lasciamo vincere dal male, ma combattiamo il male facendo il bene, noi facciamo del bene prima di tutto a noi stessi. Noi facciamo del bene prima di tutto a noi stessi, sembra impossibile, ma è così. E non lo dice solo la scrittura, lo dice la scienza, vi assicuro. Io dico camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo spirito, voi non siete più sotto la legge. Ora le opere della carne sono, e tra queste dice discordia, ire, contese, ma il frutto dello spirito invece, pace, pazienza, tra le altre cose, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non solo non c'è legge, ma andare contro queste cose ci fa solo del male. Quindi ricerchiamo queste cose, che Dio ci benedica. È un logicamente, dal punto di vista umano, è un controsenso, perché noi esseri umani saremmo più portati a seguire, diciamo, quella che viene chiamata la carne, no? Il nostro orgoglio, il nostro egoismo, no? Ma impariamo invece a lasciarci guidare dallo spirito per il nostro bene, perché vi farà bene, ci farà bene, questo dobbiamo capire. Ci farà bene, vi farà bene questo. Starete meglio, credetemi, che Dio ci benedica.